la musica della Lavaredo, per chi non lo sapesse, è di Ennio Morricone, è L'estasi dell'oro, e ti fa fare la lacrimuccia, ragazzi. Chi ha visto la partenza della 120 in particolare, insomma, è molto molto emozionante, eh? Io vengo qua per emozionarmi anche. La gara diventa difficile quando il piede poi è bagnato, bisogna correre con un piede umido, entrare e uscire dall'acqua, c'è chi tenta di saltare, ma è impossibile perché sono tanti gli attraversamenti solitamente.
Questa è la voce di Michele Evangelisti, grande ultra trail runner e coach. E pensa, era collegato direttamente dal suo camper in Cortina perché correrà la sua ottava Lavaredo Ultra Trail. Michele è conosciuto anche per aver attraversato l'Australia di corsa, ha indossato la maglia della nazionale e ha all'attivo una miriade infinita di ultra terminate, insomma è davvero un grande atleta. In questa puntata Michele ci darà qualche consiglio su come affrontare una Lavaredo Ultra Trail, ma in realtà non solo. Ma prima di tutto, se non conosci che cos'è la Lavaredo Ultra Trail, è l'ultra trail più importante d'Italia, sicuramente tra le più importanti al mondo, oggi anche parte del circuito UTMB. Ci sono diverse gare a disposizione, tra cui una 20 km, una 50 km, un 80 km e ovviamente la famosissima da 120 km con quasi 6.000 metri di dislivello. Io sono Simone Luciani e questo Esco a Correre, siamo una community per runners con l'ambizione di aiutarti a trovare la migliore versione di te proprio attraverso la magia della corsa. Siamo su YouTube con video settimanali, documentari, vlog, recensioni, guide per il running. Siamo anche sul sito escoaccorrere.com, siamo su Telegram, ti invito ad iscriverti, è gratuito, quello che vuole essere il gruppo più importante per il running in Italia, e ovviamente siamo qua, dove stai ascoltando questo podcast, e qua intervistiamo Anime di Corsa, che è anche il nome della rubrica. Per fare questo ci sosteniamo con gli sponsor e ovviamente anche con il tuo aiuto. Lo sponsor di questa puntata è Esco a Correre Academy. Sì, hai capito bene, abbiamo lanciato la nostra Academy online, un vero e proprio marketplace dove puoi trovare diversi professionisti che ti aiuteranno a trovare esattamente la tua migliore versione attraverso la magia della corsa. Troverai quindi coach qualificati come proprio Michele Evangelisti e anche, perché no, il sottoscritto. Io in realtà ho pochi slot a disposizione, diciamo che Michele è il nostro primo coach nell'Academy, però sì, ci sono anch'io, nutrizionisti sportivi, psicologi dello sport e in futuro molto altro. Prova a visitare escoaccorrere.academy e fammi sapere che cosa ne pensi, ci tengo davvero tanto. Siamo ancora in beta, quindi stiamo ancora organizzando, mancano ancora dei servizi, dei prodotti, ma in futuro ci saranno tante novità, quindi stay tuned, mi raccomando. Questo episodio è stato anche reso possibile dai nostri Patreon. Su Patreon hai la possibilità di aiutarci con delle donazioni mensili che ti danno accesso a dei vantaggi. Per esempio con 3 euro al mese ci puoi aiutare a produrre il prossimo documentario o con 9 euro al mese accederai ad un webinar mensile privato e anche ad un gruppo Telegram esclusivo. Insomma, ti lascio il link nelle note di questo episodio per approfondire e ti ringrazio di cuore. Ora, senza procrastinare oltre, ti lascio questa meravigliosa chiacchierata con il mitico Michele Evangelisti. Si parla di LUT, di trail running, divertiamoci. E vi introduco nuovamente Michele. Ciao, come stai?
Buonasera, va bene, bene.
Buonasera.
Al fresco di Cortina.
Al fresco o al caldo? Perché c'è chi dice che fa caldo.
No, è caldo, però è un caldo da 1000 metri, un caldo meno appiccicoso.
Ah beh, dai.
Quindi, sì, è caldo, ragazzi, è caldo. Oggi è il primo giorno d'estate, non può che essere così, però io dico sempre in queste gare qua, lunghe, dure, in montagna, meglio un pelino in più di caldo che di freddo, eh. Questo... Sì. Specialmente durante la notte, avere una notte calda, certo c'è da stare attento all'idratazione, ma se devo mettere sul piatto della bilancia stare attento all'idratazione o stare attento ai colpi di freddo, forse preferisco io personalmente l'idratazione.
Meglio il caldo, perché tanto i punti un po' più freschi lassù si trovano, quindi...
Si trovano, poi c'è la notte, cioè sì, ovviamente nelle ore calde, però anche sulla stanchezza magari il caldo può aiutare. Sentivo che parlavi di pistola e betone, purtroppo è la stessa data dell'amata Lut, perché io ho fatto 4-5 volte la pistola e betone, però da quando è entrata nella mia vita la Lavaredo Ultra Trail non l'ho più fatta, ci vuole uno sdoppiamento.
Non riescono a mettersi d'accordo per riuscire a far combaciare tutte le date, vero è che ci sono tantissime gare.
Guarda, io modo le vorrei fare tutte e due, perché ho fatto la pista di betone, è stata un po' la mia prima gara da ultra, oltre alla maratona, quindi la mia prima ultra, e ho fatto dei buoni risultati negli anni, mi ha dato un po' anche la spinta per entrare poi in nazionale di ultramaratona, quindi per me è un ricordo carissimo e poi una gara pazzesca, pazzesca.
Sì, molto, molto bella. Dai, raccontaci, come stai? Come sono le sensazioni? Ti vedo da un camper, giusto?
Sì, sono nella mia casa mobile, qui in Cortina, e sì, vedi, faccio vedere un po' di uno spiraglio di montagna.
Ah, che bello!
Quindi l'aria, l'atmosfera c'è già. Ovviamente, 10 km prima di arrivare a Cortina c'è Welcome Runners, e questo è già bello, no? Che insomma, che sia una festa della corsa. Domani cominciano con la 20 km. E poi via via la corsa dei bambini, la 50, la 120 e la 80. Insomma, sono 3-4 giorni di festa pazzeschi. Chi non è mai stato qua glielo consiglio. Purtroppo ci sono tanti che hanno avuto qualche problema di salute da ultimo, che non può partecipare alla corsa, ma consiglio ovviamente di venire qua, perché ti innamori. Se vieni qua ti innamori di questi luoghi e vuoi correrla. Pazzesco, ragazzi, anche da vedere oltre che da fare, ovviamente, ma si comincia a volte col prendere passione. Magari chi ha paura della gara lunga può cominciare. Ah, c'è anche la 10 km, quindi 10, 20, 50, 80, 120.
Insomma. Si vede già il tocco UTMB in questa manifestazione.
Nel bene o nel male? Nel bene o nel male, perché comunque sia. È più meccanica, è più standardizzata per certi versi, però è bello vedere che ci sono dei campioni di altre discipline, nel senso sulla Sky Race, gente che fa il corto, che si presentano qua. Questo c'è addirittura Puppi sulla 50. Insomma, quando si incominciano a vedere atleti di questo livello, ti senti in un movimento che non è solo ultra, come si diceva una volta, quelli che non riescono a correre le distanze corte e veloci, ma c'è il gota del trail e quindi anche un po' di corsa montagna, un po' di sky. Ora è diventato un circuito veramente completo, forse si è perso quell'atmosfera casalinga, ma è giusto così, insomma, crescendo.
Sì, adesso è diventata parte UTMB, probabilmente dopo la UTMB è la seconda gara più importante, o quantomeno
in Europa sicuramente sì, io la reputo sì, perché poi è anche quella più pratica da raggiungere, nel periodo migliore, infatti oltre alla pista di betone di casa nostra, insomma lo stesso weekend, questo weekend si corre la Western States, quindi insomma è pesante, per me è il weekend più pesante dell'anno a livello di importanza, perché poi l'UTMB è l'altro weekend importantissimo, ma nessuno fa battaglia con l'UTMB. Invece nell'ultima di giugno
sì. Western States
e pista
di betone, il nostro Il nostro piccolo, per gli, più per gli stradisti, dai, la pistola di Vettore.
Però a livello stradisti è uno dei 50 più famosi al mondo, sicuramente.
Eh sì.
È che è superiore ai 50 anni, insomma, insieme al passatore delle ultra su strada, è una di quelle che conta.
Sì, assolutamente. Tra l'altro l'anno scorso c'era Carla Molinaro, britannica, nazionale, record al mondo nell'attraversamento del Regno Unito, e lei ha corso proprio settimana scorsa a Comrades in Sudafrica, sì, sì, portando a casa un bellissimo podio, quindi so che ogni tanto ci segue. La mitica Carla, congratulazioni a lei, perché ha avuto un periodo un po' così così e adesso ha fatto una gran gara. Anche Comrades, che gara, quella è un,
sì,
sogno.
Magari sì, da mettere nel cassetto un po' fuori mano.
Un po' cara, però è la gara più la ultramaratona più antica del mondo, pensate, è davvero tanta roba anche quella, 78 km forse, sì, 80
chilometri su queste terre, diciamo, battute, su questi, però deve essere fantastica. Vabbè, mettiamola lì.
Invece dai, parliamo di te, come ti sei preparato per questa. Io so che tu, tra l'altro, è un progetto importante, questa è una tappa di un'estate impegnativa, diciamo così.
L'estate impegnativa, questa è la prima tappa, perché si comincia con questo venerdì con Lavaredo, poi proseguirò nel mio progetto di quattro gare, di questo poker di gare, UTMB, poi Thor e un mese dopo un'ecomaratona che per me è una gara storica, l'ecomaratona del Barbaresco, diciamo facile sì, ma diventa veloce dopo un mesetto dopo il Thor. Le altre, vabbè, hanno bisogno di poche presentazioni. Ovviamente Lavaredo, che sono la mia nona edizione, nona considerando anche l'edizione del lockdown, dove non c'era la Varedo, ma c'era la 50 km a invito. Io sono stato uno dei 10 fortunati invitati, considerando quella, diciamo, sono a 9, sono comunque 8, ottava loop.
Mica male.
E dico sempre, è più difficile portarne a casa un'altra che farne una bene, perché una bene, dopo che l'hai fatta, l'hai azzeccata, la metti lì. Sono passati 9 anni dalla prima, si invecchia. E quindi riconfermarsi diventa più difficile che farne ancora un'altra e ancora un'altra. Ecco, questo sicuramente sì, però è bello, è proprio questo il bello.
Ma che come l'hai preparata? Che cosa ti aspetti da questa gara?
E l'ho preparata ovviamente come mai preparo le lunghe distanze, inserendo anche tanto cammino, cercando poi di lavorare sul non perdere tempo, nel senso, con l'esperienza e conoscendo, diciamo, bene il percorso, ma anche la strategia di gara, per me la chiave di questa gara qua è perdere poco tempo nei ristori e cercare di avere un passo costante. È una gara che i campioni definiscono corribile. A volte questa frase viene un po', secondo me, interpretata male, nel senso che è corribile sì, ma non è che è corribile per tutti, cioè è comunque una gara di 120 km con quel poco di dislivello, che sono comunque 5.850 metri di dislivello. Ovviamente rispetto a una TMB, a una TDS, a un Thor, ad altre gare, ovvio che è più corribile, ma è una gara molto tosta, perché poi nella sua velocità, insomma, si va a cavallo delle 12 ore nel primo, il podio bisogna andare forte, bisogna andare a 10 all'ora, considerando il dislivello, insomma,
sì, considerando tutto, è comunque un bel andare, anche perché il livello, stavo guardando i punti ITRA, è veramente alto, i primi 10 sono fortissimi. Ma in realtà quest'anno ho visto in un po' tutte le gare della LUT, anche le gare minori hanno, dicevi prima, Francesco Puppi che fa la 50, che ovviamente è un destinato, non dico per forza a vincere, però comunque a fare una gara interessante, anche se ci sono diversi reduci appunto dai mondiali che si sono corsi 2 settimane fa, quindi insomma le gambe sicuramente,
visto che sono qua da Innsbruck un attimo No, insomma, gara interessante, che ha preso negli anni, ora l'hanno fatta cifra tonda, perché ora non è più 119 una volta, 48 e 50, quindi l'hanno resa unificata.
L'hanno resa UTMB.
però è bello anche quello, perché uno fa un confronto, chissà se faranno mai a 100 miglia. No, ragazzi, è una gara pazzesca. È una gara pazzesca. Ci sarà da tener conto del freddino, che comunque verrà domani mattina, alla mattina, che i primi arriveranno alle cime di Lavaredo, che comincerà ad aldeggiare addirittura prima. Ma lì sarà il momento un po', di solito il momento strong della gara. L'altro momento strong, per chi è un po' indietro, insomma, chi la fa in 20, 22, 24, eccetera, è la temutissima Valtra Venazes, che è vista da tutti come... da paura, ma per la bellezza. È una delle valli più selvagge d'Europa, perché è poco raggiungibile, si può raggiungere solo a piedi, poi in cima, in fondo, ovviamente sono una quindicina di chilometri scarsi, però di una bellezza. Questo canyon scavato dall'acqua di bianco, di dolomi, e poi c'è da attraversare un sacco di torrenti, dipende dagli anni, da quanta acqua c'è, quindi la gara diventa difficile quando il piede poi è bagnato, bisogna correre con un piede umido, entrare e uscire dall'acqua, c'è chi tenta di saltare, ma è impossibile perché sono tanti gli attraversamenti solitamente. Poi vabbè, ci sono i papaveri gialli, ragazzi, c'è una roba pazzesca, e ci sono dei punti, diciamo, anche storici, perché oltre al Col Gallina, che è il passo Gallina da circa 2000 metri, c'è il Giau, capito? C'è il passo Laverau, sono quei passi che, vabbè, le torri delle tre cime, insomma, sono passi e torri di pietra, famose anche per gli alpinisti, noi corridori, ultra trailer, ci passiamo sotto, insomma, io lo vedo come anche un grande privilegio fare una gara che passa in
possibile stagione, sì, infatti c'è poco da dire, quelle zone sono probabilmente la parte più bella delle nostre montagne, sì. Dolomiti, quella zona lì è semplicemente bellissima.
Una bellezza folgorante, che è per questo, come si diceva prima, la seconda gara più importante sicuramente d'Europa, uno perché è raggiungibile, due per il periodo, e poi questa bellezza, insomma, è patrimonio dell'UNESCO, non per niente.
Infatti, e che tempo hai in mente? Vediamo se è un pronostico, buttiamolo giù.
Guarda, allora, lontano sicuramente dalle mie 16 ore di qualche anno fa, sono sempre stato, anche l'anno che sono stato male, che l'anno scorso, in 20 e 45, io sarei contento di rimanere tra le 16 ore e le 20 e 45. No, vabbè, stare a cavallo delle 20 è sempre un tempo interessante. L'obiettivo per me è divertirmi, ovviamente, e magari arrivare prima della notte, cioè di non metterla frontale. Quindi le 20 ore sono alle ore 19, è per questo che dicevo Le 21 ore sono alle ore 20, le 22 ore sono alle ore 21, di lì, diciamo, uno deve poi rimetterla frontale. E ci sarà tanto a pagare, perché, come dici tu, il livello è altissimo. Bisogna vedere anche questo.
Quanto, certo,
il frutto trasporterà, ecco, l'incrocio con l'80 km.
Quanto spingere. E senti, come... questa idea di fare quattro, a parte anche l'anno scorso comunque ne hai fatta una dietro l'altra, però quest'anno mi sembra ancora più impegnativa, con tanto di tor nel mezzo. Come raccontaci un po' questa cosa, perché sono curioso.
Allora, intanto, per arrivare a fare queste quattro gare qua, tre soprattutto, perché devo svelare questa cosa, la prima delle quattro gare doveva essere il passatore, che, come tutti sanno, per motivi, insomma, più seri della corsa, insomma, è stata annullata, quindi ho deciso di fare un ecomaratona alla fine, che mi piaceva, come rimanendo in ambito trail, è una gara che conosco molto bene, una gara molto particolare, e farla dopo il Tor ha questa particolarità. Le altre tre sono molto difficili da essere presi, perché Lavaredo, UTMB e Tor, essere preso nello stesso anno a tutte e tre, quindi avere il punteggio e poi essere pure estratti non è facile. Quest'anno è capitato che sono stato preso prima da Lavaredo, poi sono stato estratto all'UTMB e poi grazie al Todd Rett dello scorso anno avevo la possibilità di iscrivermi al Tor e diciamo è stato l'anno giusto per costruire questo poker molto particolare. La difficoltà di fare delle gare così è proprio l'essere presi, a meno che uno abbia 900 di ITRA. Per tutti gli altri non è, deve avere il punteggio e un po' di fortuna nell'essere preso, ecco, questo sì
è un assolutamente
una tripletta, un quartetto assai particolare. Ovviamente l'obiettivo per me non è di vincere, ma di arrivare in fondo bene a tutte e soprattutto tra la seconda e la terza recuperare bene, insomma, dopo un UTMB non è banale correre un Tor e magari farlo anche benino.
Quale sarà la gara più dura secondo te tra le tre, diciamo?
Sempre quella che c'è da venire. No, ma è una grande incertezza, ma perché ognuno ha una difficoltà, anche l'ultima che è breve, quando hai fatto il Tor, l'UTMB e le gambe non girano, sarà difficile anche correre 42 km. Beh, forse, non lo so, forse l'UTMB per il suo ritmo, nonostante i 170 km, anche se penso che quando l'avrò fatto dirò no, la peggiore è il Tor, perché comunque 330 km dipende anche dal tempo, se sarà clemente a metà settembre e soprattutto di non arrivare lì con delle infiammazioni. Infatti la mia sarà un'estate di chilometri, ma anche di tanto recuperativo, di nuoto, di cammino, di tanto cammino, per non arrivare a fine agosto con qualche problemino, ecco.
Sì, infatti l'obiettivo è di poter correre ancora dopo, se no
certo.
Se no è un problema. E qualcuno ci stava chiedendo chi sono i favoriti per la lotta di quest'anno. Beh, se andiamo a vedere i punti ITRA, sicuramente col pettorale numero uno parte Andreas Reiterer, secondo appunto ai mondiali a Innsbruck. Non so sinceramente se si è confermata la sua presenza, e, così diceva, quantomeno quando l'ho intervistato, però non ho visto stories o nulla, però se c'è lui sicuramente il favorito, anche perché conosce molto bene. E poi c'è sicuramente lo spagnolo Aymeric, che ha un punteggio poco più basso di Andreas, infatti è il pettorale numero 2. C'è l'altro spagnolo Oyer, anche lui molto forte, però un punteggio un bel po' più basso, stiamo parlando degli 800 alti. E questi sono i top 3, diciamo. Poi l'Italia piazza anche George Piazza, Daniel Jung, insomma ce ne abbiamo un po' di...
Molti italiani dopo che possono far bene. Mi spiace un po' che, pur essendo una gara così importantissima, un po' forse per colpa fra virgolette della vostra stessa, qua non ho visto Kilian, non ho visto un François Daen, il più famoso, anche forte, Anton Kuprička, tanti forti. Peccato che qualche uno di questi sarebbe stato bello se, insomma, anche come Italia, sto parlando a favore dell'Italia, mentre a Madeira o a Gran Canaria sono periodi dell'anno dove il Pau Capel di turno, il Kilian vanno, qua negli ultimi 10 anni che ci sono stato anch'io non ho mai visto questi nomoni, ecco.
Tra l'altro Kilian era sui giornali perché ha rischiato la vita, raccontava forse in una traversata nell'Everest o qualcosa del genere, proprio qualche settimana fa, insomma, la scampata di un pelo in una delle sue avventure, attraversate, eccetera. Quindi era impegnato in altro, diciamo.
No, non dico di lui, però dico in generale. Ecco,
sì, chiaro, non è mai...
Speravo, aspettando circuito TMB, una Courtney, la vogliamo una Courtney qua, cioè. No, sarebbe bello anche per dare ulteriore lustro a una gara che sono quasi 20 anni che viene fatta, è nel circuito mondiale, è una delle più belle al mondo, forse la seconda più importante d'Europa, però tra virgolette è penalizzata da questa data, secondo me.
Sì, Infatti, se andiamo a vedere al femminile, i punteggi UTMB sono bassini per le donne. La prima 742 punti, quindi diciamo a livello femminile è sicuramente più basso rispetto a livello maschile.
Qualcuno dice sì, no, confermo che Anton l'ha fatta, l'ha vinta a dorso nudi ovviamente, e fece anche il record ai tempi della corsa, una roba, fu pazzesco quell'anno lì, eh. Io mi ricordo sempre questa foto sua alle 3 cime di Lavaredo verso le 4 e mezzo del mattino a dorso nudo, che quando l'ho fatta io dicevo 7 piumini, perché sennò mi veniva congestione, vabbè. Però questi sono i fatti.
Qualche consiglio per chi vuole correre o vorrà correre questa gara?
Di idratarsi bene, perché le montagne un po' fregano, perché comunque l'altitudine comunque sia disidrata, quindi questo sicuramente, di arrivarci bene idratati, non farsi prendere dalla smania della prima parte abbastanza veloce, perché comunque sono 120 ragazzi e la gara a mio parere comincia a Cima Banchi, che è a 68 km e comunque ne manca 50 da lì, e poi al Col Gallina sì, Lima, gli ultimi 25 km. È una gara che se uno ne ha, ha pezzi per correre, pezzi per andare in discesa, si può correre abbastanza da minimalisti, perché eccetto ovviamente l'equipaggiamento obbligatorio, è una gara veloce, una gara con buon numero di ristori. Consiglio a chi magari la fa un po' più lento o pensa di arrivare nelle ore calde nella Valsa Venanza, di portarsi da Cima Banca in poi una borraccia in più, poi magari la lascia col Gallina, la borraccia vuota non pesa nulla, ecco, questo sì lo consiglio, perché è una parte di gara lunga molto molto calda solitamente. E poi vabbè, arrivare su Corsa Italia è pazzesco, eh? È pazzesco per tutti, c'è tifo a tutte le ore. E Cortina, chi la conosce in altri periodi, non è la stessa Cortina. Cortina, la settimana della Lavaredo, è un'altra Cortina. È un po' più Chamonix, è un po' più...
È una festa. E si parte alle 11 di sera, e quindi si affronta la notte subito praticamente, perché
subito,
si parte...
Però è una notte corta, perché partendo alle 11, facendo anche la differenza con l'UTMB che parte alle 18, no? E alle 11, alle 5 del mattino è giorno, sono 6 ore, non sono tante 6 ore di notte, non sono tante. Poi insomma che ci sono dei posti fantastici, arrivare al lago di Misurina con la luna, insomma pazzesca, ecco, però è lunga, eh. Io vedo sempre tanta gente che fa delle gran sudate nella prima parte e poi si rischia di pagare sulla distanza la disidratazione da sali, non tanto da liquidi in generale, ma poi anche da sali, quindi attenzione a questa roba qua.
Interessante. Sono 11 più o meno i picchi o comunque le salite importanti da affrontare. Tu ovviamente le ricordi a memoria, perché le hai fatte un casino di volte. Io consiglio sempre di segnarsele in una mano. Tu su una gara che conosci poco, che trucchi usi?
Ma io a volte scrivo sul pettorale, perché in mano col bastoncino, col guanto, o su un braccio, ma tende a cancellarsi quando sono tante ore, cioè rispetto a una maratona che sono tre orette, nel senso che comunque il tempo è minore, dopo 10 ore che ti lavi, che ti sciacqui, che ti strusci addosso,
c'è più niente.
Sul pettorale, magari anche dietro, segnare le cose principali. Le salite da ricordare sono ovviamente quella al Rifugio Auronzo, che è lunga, che arriva in un momento del mattino particolare, la salita in fondo alla Valtrenazes, a Cima alla Verau e poi il Giau. Io, per me sono queste, le altre o sono corte o sono ben ombreggiate o non ci do particolarmente nota, sono le altre che impensieriscono di più. E poi c'è la discesa dall'Auronzo, che è lunghissima, perché dall'Auronzo siamo a 2004, 2005, Antea, 2006, e si scende giù fino praticamente a Cima Banchi, quindi c'è prima tutta la discesa tecnica, poi sempre un po' meno tecnica, poi diventa veloce e poi diventa piatto e diventa questa strada, questa ciclabile sterrata che d'inverno è una pista di fondo, e lì sono 8 km, amore e odio, c'è chi la odia tantissimo perché deve correre, c'è chi la ama tantissimo perché riesce a correre, però comunque questa gara a me piace anche per la varietà, c'è la salita, c'è il corribile, c'è un po' di tecnico, c'è tanto stupore quando da Rifugio Alonso si va verso il rifugio Locatelli senza toccarlo ma passandoci sotto e vedendo le tre cime prima da un lato e poi dall'altro, è pazzesco.
Sì, sì, bellissimo. Poi se il tempo è come dovrebbe essere, perché leggevo comunque dovremmo avere tempo bello, ci saranno dei colori davvero spettacolari. Ho un po' di invidia, mi sta venendo invidia ad essere qua.
L'anno prossimo devi mettere da parte i punti però,
infatti l'anno scorso, no cos'era, 2 anni fa quando l'ho fatta sono entrato un po' di grazie alla sportiva.
Vabbè,
e senza i punti è dura. E, no, cosa ti voglio dire, tra l'altro ci sono ovviamente anche altre distanze. Quest'anno c'è la 50 km che prende il posto appunto della 48. Beh, ho visto che hanno allungato, in realtà hanno aggiunto un pezzettino, però il percorso è abbastanza simile.
C'è la 20 che è veramente una fucilata, tra l'altro giusto per mettere un po' più di difficoltà. È obbligatorio senza bastoni, non si possono usare i bastoni, non si possono portare, e qui sono 20 km, i primi 10 salendo di 1000 e i secondi 10 scendendo di 1000. È brutale, brutale perché è intensissima e insomma ci vuole gamba, occhio, è un bel ritmo. Ho visto l'arrivo dell'anno scorso, pazzesco, ho fatto dei tempi pazzeschi.
Spettacolo, sarà bello anche da vedere. Davide chiede se serve abituarsi all'alta quota per questa gara, visto che si supera il mio.
No, no, perché quando in tutte le gare ci sono tante persone che mi chiedono sempre, a meno che non sia mai stato in montagna, ma se uno fa un po' di trail, ogni tanto va in montagna, salire e scendere da 2000-2005 è veloce, quindi non è una montagna dura, lenta, con la neve, faccio per dire, no? Sì, sentirai un po' la testa un po' più leggera, però non dà questi problemi, perché si sale e si scende veloce, la temperatura è calda, non dà particolarmente noia. Io le prime volte che l'ho fatta stavo a pesce.
Il problema si dice quando si arriva a 3000, allora lì...
Dopo 2,7, se oltretutto ci sta un po' di tempo, può dar fastidio. Però se il tempo è breve basta essere qualche volta in montagna, ecco. Poi dico sempre, l'altitudine non è un discorso tanto di allenamento quanto di genetica, no? Cioè quello che gli dà fastidio in maniera importante, procura il mal di testa, meglio scendere subito, però no, ecco, non ho mai sentito particolari problemi in questa gara per l'altitudine.
Farai video live come al tuo solito mentre corri, ti possiamo seguire?
Sì, qualcosina sì, se riesco, più che altro magari butto dentro, poi riprendo dopo per non perdere troppo tempo, ma mi piacerebbe sì far due parole anche durante, e deve durare la batteria, devono fare i telefoni da gara.
Telefoni no, da gara.
Ridere perché poi sento il tifo quando faccio, a me piace fare il video perché mi sento lì, mi sento il tifo, mi sento di condividere, e poi è un viaggio meraviglioso. Io quest'anno porto una 35, 30, 38 atleti, e quelli che sono riusciti a essere presi ovviamente, e perché sennò erano più di 50. Non è facile essere presi, ma se vieni qua ragazzi è pazzesco. Venite
a spettacolo.
Mettetela già in conto per l'anno prossimo, andate a cercare punti.
Infatti. E Mariana dice se puoi dare anche qualche consiglio rispetto all'80 km per suo fratello che parteciperà per la prima volta, in bocca al lupo.
È una gara che fanno da poco, ogni anno parte da un posto diverso, sempre tutti molto molto belli, da quest'anno da San Vito, e il percorso poi a parte i primi 20 km poco più si innesca poi sulla 120. Quindi i consigli sono gli stessi. È una gara che ovviamente è più calda, perché mi sembra che partano alle 7 del mattino, quindi dopo un'ora e mezzo è già caldo rispetto al Lavaredo, a parte 15 chilometri, la prima quindicina di chilometri, poi una gara in cui bisogna stare attenti all'idratazione. La cosa bella è che si può trovare poi quelli da 120 e da 80, c'è un po' di mutuo soccorso, quindi per questo può essere utile. Consigli valgono gli stessi della 120, per il caldo, sia per il caldo sia per le salite, quindi sia per l'idratazione sia per l'impostazione. Una cosa che io sono un fan dei bastoncini, li consiglio anche se la gara è veloce, perché comunque sia, a parte qualche un pezzo molto corribile, bastoncino aiuta. Kiwi sempre a portata di mano, non è una gara, vabbè, io non sono un freddoloso, però non è una gara particolarmente fredda, però nei momenti freddi coprirsi subito e poi riscoprirsi subito nel momento in cui si ha caldo. Ecco, non starei né a prendere freddo né a patire troppo caldo, perché poi se ne risente a livello muscolare per i sali persi.
E detto una cosa giusta, i bastoni vanno utilizzati da quale gara, da quale distanza secondo te?
Ma io le uso su tutte le distanze, perché per me è un risparmiare sia a livello muscolare sia a livello di usura le gambe, perché comunque le braccia ce le abbiamo attaccate, e sia a livello posturale, quindi usare i bastoni vuol dire stare più dritti, respirare di più, tenere il diaframma più alto. E ovviamente è come andare a quattro zampe, gli animali vanno a quattro zampe, vanno più forte di noi, se noi riusciamo a usare quattro zampe anche solo al 30%, 25%, le braccia ci sosteniamo, andiamo a smaltire meglio l'acido lattico e andiamo ad affaticare meno le gambe.
In più, quindi dalla 50 km o anche la, no, la 20 no, non ha senso.
No, la 20 non si può, e quindi non si può, non si può usare. No, c'è il regolamento, non si possono usare, però ecco, dalla 50 sicuramente sì. Ovviamente c'è chi mi dice, ma in discesa perdo tempo col bastone. Ovvio, è una tecnica diversa rispetto a scendere senza, ma è come dire, salto uno scalino, salto tanti scalini senza supporto, o salto degli scalini dove mi tengo a dei passamano. Se gli scalini sono tre, ok, ma se gli scalini sono tanti, se io mi reggessi a tutti i passamani, a questo passamano immaginario che sono i bastoni, non prenderei tutti questi ultimi, né alle ginocchia, né alle caviglie, né alla schiena. Tutti che parliamo tenendo un pochino, no? Quindi per me è importante. Certo. Quello che arriva primo va talmente forte, talmente leggero, talmente bravo, che probabilmente in 12 ore no, ma già dalle 14 ore in poi un bastone può fare la differenza, previo saper usare bene.
Certo. E ti faccio un'altra domanda che viene da Molo: punti ITRA e UTMB Index, come vengono presi in considerazione e quanti ne servono per poter partecipare? Rispondi
pure. I punti ITRA sono i punti generici, nel senso che in tutte le gare si possono usare i punti ITRA. Per fare le gare del circuito UTMB ci vogliono invece le stone, come le chiamano. E ovviamente se io voglio farmi...
più ne hai e più possibilità hai.
Sì, no, dico, se voglio fare un Lavaredo non importa che abbia le stone, mi bastano i punti ITRA. Se voglio fare l'UTMB o le gare dell'UTMB mi ci vuole le stone. E quindi se io voglio fare una delle tre quattro gare dell'UTMB, la 50, la 100, la 100 miglia, mi servono le stone per forza. Per arrivare però a Lavaredo, come a Gran Canaria, come alla Mute, invece mi ci vuole punti ITRA per salire di livello della gara.
Yes.
Ma tutti vanno, tutte le gare hanno interesse ad avere un punteggio ITRA, perché altrimenti una gara che non ha punteggio ITRA tu non la vai a fare, perché non ti apri un'altra porticina per farne un'altra. Quindi
sì.
E poi secondo me è giusto, perché numeri a parte, avere questa scalabilità fa sì che non ci siano rischi. Se tu hai fatto una gara di 80 km vai a fare la 100, aumenti, alzi l'asticella, ma non salti nel vuoto. Se tu da 10 passi a 120, magari potresti rischiare di salute. E quindi secondo me il conteggio è interessante, è importante anche per la salute.
Sì, sì, come c'è per la strada, che ovviamente ci sono i minimi per qualificarsi alle varie gare, e nel trail c'è ITRA e poi UTMB, che è relativo proprio al punteggio delle gare del circuito UTMB, e poi ci sono le Stones, che sono appunto queste da collezionare per entrare a far parte alla UTMB, e quindi avere la possibilità di...
annullate nel momento in cui vieni preso, quindi ne avevo una ventina, me le sono bruciate e per i prossimi 10 anni non potrò più.
No, devi ripartire. Sono furbi, perché ti mettono a gareggiare, così spendi nel circuito, è tutto un giro.
Le Stone ovviamente si fanno solo facendo gare UTMB. Poi ci sono gare UTMB, perché è curioso, che sono a Chillo Paese, quindi molto molto lontane, che a volte danno anche più punteggio, ovviamente, no? Perché quindi la Lavaredo si dà un buon punteggio, ma se vai a farla in Cina ovviamente te ne dà di più. E allora vabbè, fa parte un po' del gioco,
Ci sta, ci sta, dai, sì, qualcuno, Francesco ti chiede quante calorie pensi di consumare nella 120 della Lavaredo.
7-8 mila, dai, stiamo sulle 7-8.
Pochi, che ci fai? Un 7-8, manco due pizze.
Manco due pizze, no, boh,
manco due pizze.
E se si contano 500 calorie, allora 20 ore sono 10.
Sì.
Conto della serra. Poi ovviamente il calcolo calorico dipende anche da quanto caldo è, da quanto freddo si prende, da quanto si suda, da anche le emozioni. Non emozioniamoci troppo fino alla partenza, perché sennò si consuma prima già di partire. Le dico in particolare ai miei atleti che sono già emozionati: ma calmi ragazzi, amici, state tranquilli, ci si pensa alle 23 meno un quarto per chi parte la lutta e di conseguenza anche per le altre gare. Io sono qua per divertirmi, per vedere gli amici. Poi anche a me mi salirà un po' di emotion quando si arriva lì, perché poi, come tutte le gare importanti, sono le gare legate alla musica. E la musica della Lavaredo, per chi non lo sapesse, è di Ennio Morricone, è L'estasi dell'oro, e ti fa fare la lacrimuccia, ragazzi. Chi ha visto la partenza della 120 in particolare, insomma, è molto molto emozionante. Io vengo qua per emozionarmi anche.
Per forza, per forza. Come fai a non emozionarti in quelle zone, in quelle montagne, quei picchi? Sono splendidi. Senti, dai, tra un po' ti devo lasciare andare, che si sta facendo tardi. Dobbiamo comunicare una cosa importante, visto che abbiamo già iniziato ad accennare qualcosa. Tu alleni, e tanti mi hanno chiesto in passato: Simone, fai qualcosa anche per allenare, per aiutarci, per farci crescere, eccetera. Beh, annunciamo qua in questa live ufficialmente, così non lo sapeva nessuno, che finalmente partirà l'Academy di Esco a Correre, con Michele protagonista, perché lui ovviamente allena un sacco di atleti ed è bravissimo, e soprattutto per anche le distanze, ovviamente trail, l'ultra, tutto quel mondo lì. E quindi in realtà non l'abbiamo ancora fatto, però lo diciamo oggi per la prima volta, non lo sa ancora nessuno, anche se qualche atleta ha già iniziato ad iscriversi. Ci sarà una Esco a Correre Academy, che vuole essere una sorta di, chiamiamolo, marketplace, nel senso che ci saranno più professionisti. Abbiamo un nutrizionista che si occuperà di nutrizione sportiva, che tra l'altro mi sta anche seguendo. Abbiamo una psicologa dello sport, per aiutare appunto atleti che vogliono migliorare sotto questo punto di vista. Io purtroppo ho pochissimi spazi, perché sapete che sono stra impegnato, però insomma qualche slot libero ce l'ho, e poi Michele come allenatore principale, diciamo. Quindi escoacorre.academy, trovate lì tutto quanto. È ancora in beta, mancano ancora un sacco, i professionisti non hanno ancora inserito tutto quanto, ma ci siamo quasi. Vorrei essere live pronti per la fine del mese, però chi ha partecipato a questa live siete i primi a saperlo, quindi fateci sapere se vi piace il sito, se si capisce tutto, e poi appunto stay tuned, che nei prossimi giorni inseriremo tutto quanto per bene, staremo ben a disposizione, anche se in realtà siamo già da oggi, soprattutto i corsi di Michele sono già disponibili, diciamo così. Quindi ti tocca lavorare quando torni poi da...
Sono a disposizione, anche in gara trovo sempre qualcuno che mi chiede: coach, che si fa? Che si fa? Siamo qua a questa gara, intanto ho acceso le luci perché comincia a far buio anche qui. E ragazzi, sono contento di far parte di questo progetto, perché da una ventina d'anni ormai alleno, dopo tanta gavetta, dopo tanti allenatori che mi hanno seguito, ho fatto il mio percorso, ma poi, insomma, ci sarà anche modo di raccontare il mio percorso, che nasce come atleta, come, e continuo a fare l'atleta, ma come coach da tanti anni su un po' tutte le distanze, perché ora mi vedete che fanno sempre di trail, ma il mio attivo, insomma, il mio 50 maratone le ho fatte. Ho avuto anche la fortuna di vestire queste maglie azzurre nella 100 km, insomma.
Faremo un lancio fatto bene, ovviamente, faremo un video, racconteremo, faremo una live anche con gli altri professionisti, insomma vi racconteremo poi il progetto, era giusto perché era bello, finalmente siamo live anche con Michele, quindi ci tenevo già a dirvelo e siete i primi a saperlo, e quindi scoop, e poi da lì piano piano si evolverà il tutto, e tra l'altro non sarà solo Academy, faremo un sacco di altre cose che poi scoprirete più in là, però insomma nasce una grandissima collaborazione con Michele, sono davvero davvero felice di questa cosa, insomma ne vedremo delle belle.
Grazie mille, ne vedremo delle bellissime, insomma i punti di vita ci saranno modo
bisogna farli, no, qualcuno dovrà
i punti mettono sempre, qualcuno ti chiede anche della notte in bianco, una notte in bianco ovviamente si allena provando e riprovando in allenamento, e poi ci sono dei trucchi per star sveglio, delle cose magari da mangiare, non si parla di, non ci sono effetti speciali, come tutte le cose una notte, come per chi fa il turno di notte al lavoro, che sia un infermiere, che sia un operaio, che sia una persona che lavora di notte,
o basta fare anche un figlio o una figlia,
basta fare un figlio,
ci si allena così, si passa, infatti io ho fatto il passaggio e adesso poi l'anno prossimo mi iscrivo anch'io a una 500 miglia, perché ormai sono pronto a tutto.
Al terzo può fare anche le 500 miglia, no, è così, come tutte le cose, come imparare a usare i bastoncini in modo corretto, si impara anche a fare le notti, poi c'è chi è un po' più predisposto, un po' meno, non deve far paura. E poi in una gara tanto frequentata così, dove la notte comunque è una, possono diventare due, perché la gara finisce alle 5 del mattino di domenica, sostanzialmente c'è chi si fa tanti, un po' di persone si faranno due notti, però essendo una gara molto partecipata è più facile, è molto più tosto in una gara con meno partecipanti, perché trovarsi da solo o da sola è più faticoso, far due chiacchiere sicuramente ti...
Infatti c'è così tanta gente in queste gare che non ti annoi mai sicuramente. Poi ormai è tardi per dirlo, però bisogna allenarsi anche per correre la notte, non è una cosa. Io mi ricordo al Passatore e mi sono ritirato soprattutto per quello, perché non avevo allenato la capacità, insomma, di correre quando il corpo comunque naturalmente si spegne. Però già partire alle 11 di sera aiuta, perché l'adrenalina comunque ti rimane per un po'.
Sì, sì, è divertente. Dico sempre, fare le gare lunghe sono viaggi, non è... non deve essere vista come una competizione, ma come un viaggio, a mio avviso. Forse i primi 15, 20, per loro è una gara, per tutti gli altri dovrebbe essere un viaggio più o meno veloce. E allora secondo me ci si divertirebbe, cioè chi la intende così, a me si divertirebbe di più, non per mancare di rispetto all'agonismo, però è una cosa con se stessi, che poi tu ci metta 15, 20 o 30 non importa, ma è il viaggio.
È vero. Dai, direi che possiamo chiudere qua. Grazie di cuore, in bocca al lupo, mi raccomando. Condividi, 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 condividi. Fai live, io riposto, condivido e in bocca al lupo.
Viva! Ciao ragazzi, io chi c'è, buon bocca al lupo, faccio tutti in bocca al lupo. Chi non c'è, faccia il tifo e poi ci vediamo l'anno prossimo.
Buona gara. Correte e fate l'amore. Ciao belli.